Bagheera, la giungla di Radio Cusano Campus, curata e condotta da Bussoletti.
Bentornati dagli studi di Roma di via Don Carlo, Gnocchi 3, Bussoletti da questa parte del vetro, Luca Rossi dall'altra parte. Sì, è quello del weekend, ragazzi, non perdetevi il suo programma. C'è stato un promo un secondo fa che vi ha dato tutte le informazioni. Se nel weekend non fate i compiti, lunedì vi interrogo e vi mando a chiamare dai genitori. E se ve lo ricordate è una cosa molto molto brutta. Grande musica, grande qualità, grande radio con Luca Rossi. 334 9229 505. Se volete intervenire invece con Luca Bussoletti, che sono io in diretta nella giungla in questo momento, potete mandare un sms, un messaggio whatsapp o un audio whatsapp per quella che è la regular season di Bagheera, in onda tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 19. Poi il sabato sera ci mettiamo impomatati e con la giacchetta, c'è il Saturday Night Show dalle 20 alle 22. Sicuramente c'è adesso un po' di eleganza, eh? Ci sta un po' di eleganza perché stiamo parlando di un compositore. Un compositore quindi già di per sé raffinato nella definizione di canzoni ma anche di cinema. Oggi parleremo di quello. È arrivato nella giungla Alessandro Bencini. Ciao.
Ciao, ciao Luca, ciao a tutti gli amici di Radio Cusano Campus.
Geolocalizzati, dove sei?
Sono a Milano.
Sempre.
Sono a Milano nel mio studietto.
Hai un tuo studio, perfetto, facci sognare, dici due o tre cose che vedi in questo momento. Mixer, poi?
Sì, il mio mixer è un paio di bei preamplificatori.
Grande.
E poi soprattutto il mio pianoforte e i miei sintetizzatori preferiti.
Ma è il tuo pianoforte o tu sei il suo musicista? Perché il rapporto con lo strumento è strano, no?
Ma siamo strumenti l'uno dell'altro, dai.
Ecco, ecco. Alessandro Bencini, compositore e cantante milanese, scrive la colonna sonora del film L'uomo sulla strada, opera prima di Gianluca Mangiasciutti, prodotto da Eagle Picture, non da Luca Rossi, con tutto il rispetto. Dichiari questo. L'uomo sulla strada è stata un'opportunità per sperimentare nuove sonorità musicali. La trama del film e i protagonisti sono stati di forte ispirazione, mi hanno permesso di scrivere una tipologia di musica spesso inedita per il cinema italiano. Allora, tu sai che, a caro Alessandro, da piccolo cantatore quale sono, io ho ovviamente un orecchio particolare nei confronti delle colonne sonore. Spesso mi irritano quelle italiane, in particolare della commedia italiana, perché sono un po' tutte uguali e sempre, come dico io in inglese, a cazzo di cane. Invece tu mi pare di capire che hai potuto fare un lavoro un po' più elaborato.
Allora, la fortuna in questo caso è stata, allora, in primis io ho poco orecchio, poca abitudine sulle colonne sonore classicamente italiane, perché per prima cosa come ascoltatore sono sempre stato abbastanza più, non dico necessariamente oltreoceano, ma sicuramente verso l'Inghilterra, quindi il progressive rock inglese è stato un po' il mio ascolto fin da piccolo.
Beh.
E poi in realtà questo film, Gianluca Mangiasciutti, ha fatto una scelta di regia molto internazionale, a partire dalla scelta delle lenti fino alla color, e è una trama, un'ambientazione molto molto internazionale, e dal punto di vista musicale sicuramente ha portato un'ispirazione di sonorità nord-europee, a volte molto fredde, con questo ibrido tra sintetizzatori, ma poi con quella parte di anima italiana che sono i solisti e l'orchestra. Quindi abbiamo Luca Pincini al violoncello, Giulia Baruffaldi al oboe e l'orchestra d'archi dei Musici di Parma, che danno questo sapore un po' più colonna sonora insieme a diciamo al freddo del sintetizzatore, molto statico, molto, molto landscape, molto panoramico.
Landscape, perché abita a Milano e quindi si sa che a Milano hanno le parole giuste, ci sta. Io spesso racconto, Alessandro, della come dire, brutta figura che feci da romano ormai tanti anni fa, quando mi chiesero di pensare all'outfit per il mio videoclip. Io ero in crisi perché non sapevo cosa fosse un outfit. Ho detto: perché non ho portato niente da Roma, non so cos'è l'outfit. Poi mi hanno tranquillizzato: ti devi solo vestire in un certo modo. Ok, violoncello e oboe sono strumenti deliziosi, secondo me, che danno un suono di pancia importantissimo, come dici tu, che ben si sposa poi con la freddezza, ma comunque particolare, della musica elettronica. Sono però degli strumenti, Alessandro, costosi. Parli di orchestra, parli di solisti, forse vale la pena, questo è il messaggio che stai lanciando, di investire per avere la qualità. Chi più spende meglio spende.
Allora, io ho, nonostante una grande passione per i sintetizzatori, o comunque per certi versi possono rendere la musica fatta in casa, io credo che soprattutto la musica per il cinema, non che in Italia abbiamo chissà che grandi budget, però spesso magari il budget è un po' più ampio che per un album autoprodotto, e io penso sia meglio rinunciare a qualcosa ma spendere quel qualcosa in più per avere ancora i musicisti veri, i musicisti live, le orchestre, perché alla fine vivono per la maggior parte nel mondo di cinema. E la qualità sì, assolutamente, chi più spende meno spende, perché un musicista ad esempio come Luca Pincini, violoncellista anche storico di Morricone, ha una tale capacità di leggere una parte a prima vista e comunicarti un'emozione che tu neanche ti immaginavi, che appena appoggia l'archetto sulle corde ti fa la colonna sonora, perché parla a livelli profondissimi che... E senza il musicista vero che suona la tua musica non raggiungi così facilmente, e anche quando il budget è ristretto, anche solo un buon solista ti dà veramente, ti fa prendere vita alla musica che hai scritto, per cui sostenitore sempre comunque dei musicisti.
Dei musicisti. Alessandro Bencini sta lanciando, suo malgrado, un mio vecchio cavallo di battaglia: mettete mano al portafoglio, facciamo le cose fatte bene, per favore, facciamone di meno ma facciamole bene. Se serve il violoncello, prendiamo un violoncello. I sample possono andare benissimo per chiarirsi le idee, per prendere appunti mentali, però poi a un certo punto la musica è un'altra cosa. Hai detto benissimo tu, io racconto spesso di quando è entrato il quartetto d'archi vero, ha iniziato a suonare, e ti sposta proprio qualcosa a livello di organi interni sentire qualcosa dal vivo. E tu hai raccontato in apertura, Alessandro,
ecco,
sì, prego.
No, volevo dirti, se posso, perché mi sembra anche il momento doveroso dirlo, chi ha prodotto sia questa colonna sonora che quello del mio precedente film è Fernando Alba, e lo sto citando perché l'altra cosa importante anche per avere i musicisti è avere un grande produttore, perché lui è riuscito, ed è stato un merito suo, di riuscire a portare musicisti di questo calibro all'interno di una produzione che non aveva budget da film di Hollywood, per cui anche mi sento di dire che quando un produttore ci mette il cuore, ti cerca i musicisti scelti con grande cura e grande amore, poi dopo trovi anche quelli giusti. Scusami, mi sembrava doveroso.
Certo, no, hai fatto bene.
Aggiungilo al tuo cavallo di battaglia.
Tra l'altro Fernando Alba è un fratello, quindi tu stai veramente portando agli onori della cronaca una persona che nella giungla è di casa, ha la sua capanna, la sua liana, è venuto a parlare dei suoi progetti da cantautore, perché secondo me questa è la marcia in più di Fernando, oltre al fatto che ha una mente imprenditoriale illuminata, è una persona molto generosa artisticamente, e questo si riflette nelle sue scelte appunto di rinunciare magari a mettersi in tasca 100 euro simbolici per avere il violoncello vero. È anche un artista e non rinuncia a questo, non si fa fregare, Alessandro, dai dettami di una certa discografia, per cui siccome Fernando non ha più 16 anni non può più fare le cose sue. Quindi onore a Fernando, ma anche onore a te.
Assolutamente.
Questo è il tuo spazio, Alessandro. La mia domanda è: il film è stato sostenuto, come succede con molti altri film, con una film commission, in particolare film commission Torino-Piemonte.
Sì.
È secondo me arrivato il momento di sottolineare queste cose, perché la musica di questo tipo di aiuti non ha niente proprio, e invece aiuterebbe tantissimo al discorso che abbiamo fatto prima, poter fare un disco non dico spesato in toto, ma anche solo un 30%, un 20%, avere un ufficio stampa pagato, perché il cinema senza questi aiuti non esisterebbe, e grazie al cielo gli aiuti ci sono e la qualità poi viene fuori. Non servirebbe anche di sostenere la musica?
Io sono d'accordo con te, e credo che chi è in grado di portare, come succede per il cinema, all'attenzione di una commissione, un progetto serio, fatto con professionalità, preparazione, intenzione, sarebbe una cosa grandiosa, anche perché aiuterebbe poi a veramente far crescere chi ci mette anima, sudore e sangue, non per togliere niente a tutti gli altri, però sappiamo anche che con i mezzi che ci sono oggi, in termini soprattutto informatici e tecnici, mettere un brano online è molto semplice,
sì.
Però la musica è molto più complessa, in termini proprio di sacrificio, di impegno, e quindi una commissione che possa vagliare e premiare delle iniziative musicali sarebbe una grande cosa. Sono d'accordissimo con te.
Altre 34 9229 505, scrivono: figo, però Bussoletti dici la trama. No, ce la dice Alessandro Bencini, visto che ha composto la colonna sonora.
Allora, cercherò di dare delle indicazioni no spoiler.
Okay.
Ma i protagonisti sono Aurora Giovinazzo e Lorenzo Richelmi, tra l'altro due attori giovani grandiosi del panorama italiano.
Esatto, molto noti.
E la storia di Irene, appunto Aurora, di Irene che da piccolissima perde il padre in questo incidente d'auto e trascorre la sua vita in cerca della persona che gliel'ha portato via e incontra tante diverse persone, si incrociano storie di vita, si incrociano storie di redenzione e insomma l'incontro con il personaggio di Lorenzo Richelmi, che è Michele, che la accompagna verso insomma gli ultimi mesi prima che il reato verso il padre cada in prescrizione, e a portare insomma un po' di ordine in una vita che da quel momento è stata segnata con un po' di insomma lascia la scuola, insomma un po' di disordine, insomma diciamo che ci si accompagna verso redenzione e un po' più d'ordine, anche se a volte con dolore, nella vita di Irene. Ecco, è difficile non spoilerare, però insomma no, dovrei essere stato abbastanza
sei stato bravo.
Vago.
No, non ti uccideranno alla Eagle Pitcher, tranquillo, non ti faranno
non
fuori
penso.
Il trailer, scusa non ho capito cosa mi dici, entra dimmi, non ho capito che cosa dici. Ah, lo possiamo mandare il trailer? Ok, in chiusura di chiacchiere, ancora un paio di minuti e poi mandiamo il trailer, mi dicono dalla regia, perché tu sai Alessandro che fare diretta con la regia che ti parla è come sentire le voci, no? Giovanna d'Arco che parla, no, non è mai facile. Tu stavi dicendo la trama che mi avvinceva molto e tanto ti dico trailer, non lo so se me lo sto immaginando.
Ecco, approfitto di, visto che manderete il trailer e della trama, che è vero che il cinema ha delle film commission che aiuta a imbastire le produzioni, però è importante che si torni al cinema, che
giusto,
si torni nelle
bravo.
Sale del cinema, che si riesca a ricordare che guardare un film sul grande schermo e soprattutto nel buio e nella concentrazione di guardare solo quello è un'esperienza bellissima che purtroppo, non necessariamente per colpa nostra, ma di tutto quello che è successo, un po' ci siamo dimenticati, ma vale la pena per L'uomo sulla strada, che è un film con un mondo sonoro molto importante, musicale e non solo, ma vale la pena per tutto il cinema, e soprattutto se potete andate a vedere il cinema italiano, che comunque insomma
è di qualità. Cinema italiano, stavamo raccontando quello, lo sai che un ospite qui nella giungla ha usato una metafora che mi ha fatto molto ridere: la differenza tra vedere un film in sala e un film a casa è la differenza che passa tra fare l'amore e guardarsi un porno. Ci può stare anche la seconda, però è sicuramente più bello fare l'amore. Sì, dimmi.
È un parallelismo che funziona, sono d'accordo.
concordi. Chiunque sceglierebbe da quel punto di vista. Un'ultima curiosità e poi ci ascoltiamo questo trailer di cui stiamo parlando, preconizzato, se vogliamo usare un termine giusto. Ma tu riesci a portare in giro le tue colonne sonore come facevano i grandi maestri, o è difficile in questo momento storico? Oddio, c'è sparito. Ale, ci sei?
Io
ecco,
mi sento.
Ecco, è risparito, dicevi?
Ok, no, dicevo che io sono ancora molto molto agli inizi come compositore, per cui non ho l'opportunità ancora di pensare a questo. Sicuramente mi piacerebbe molto, e dal punto di vista più discografico che live stiamo facendo di tutto. L'uomo sulla strada uscirà in vinile, la colonna sonora originale, per cui però sicuramente un grande sogno, ma non so risponderti quanto possa essere difficile, perché non è ancora il momento di affacciarsi a quel tipo di eventi.
Ci sta. Allora è semplicemente un augurio, prendilo con tutto il beneficio di una persona che ti vuole bene, non portarti male. Se non mi mandi una copia del vinile, peste ti colga, quindi ricorda di mandarmi assolutamente una copia, perché colleziono vinili, quindi ci tengo. Ce l'ascoltiamo, la vuoi lanciare?
Apprezzo l'augurio, Luca, e mi segno di mandarti il vinile.
Grazie. Sono bieco, faccio un uso privato del mezzo pubblico, ma è giusto così. No, perché è veramente, hai ragione, le colonne sonore messe su vinile, ascoltate per esempio, non so, la domenica mentre fai colazione, sono una cosa fantastica, quindi ben venga.
È un altro modo di dedicarsi solo all'ascolto, un po' come andare al cinema, ti dedichi solo al film, il vinile ti aiuta a non saltare di palo in frasca, ma stare lì,
esatto.
Sul fisico.
Esatto, stare sul fisico, ci vuole un fisico bestiale, ma quello è un altro discorso. Alessandro Bencini, ti lanci da solo il trailer, dai, fai anche lo speaker.
Presso al cinema dal 7 dicembre, L'uomo sulla strada di Gianluca Mangiasciutti.
Ciao.
Bagheera, la giungla di Radio Cusano Campus, curata e condotta da Bussoletti.